Grazie Padre Pino.
Corante nato. Sì, ci siamo. Allora, vediamo di metterci in movimento. Prima domenica di Quaresima. Vi ricordo i testi. E la prima lettura è tratta dal libro del Genesi. La prima domenica di Quaresima è la domenica dei progenitori. Sempre. Ogni anno. E poi andando avanti le diverse tappe della storia della salvezza, di domenica in domenica. Prima domenica, dunque, Genesi 2, versetti da 7 a 9, e poi Genesi 3, da 1 a 7, i due brani messi insieme, la creazione dell'uomo nel giardino e quindi il peccato d'origine. Prima lettura. Seconda lettura, lettera ai Romani, capitolo 5, dal versetto 12 al versetto 19. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 51, il Miserere. Il salmo penitenziale per antonomasia. E noi questa sera prenderemo in considerazione il salmo 11, come potevate già prevedere. Il brano evangelico, come sempre nella prima domenica di Quaresima, è il Vangelo delle Tentazioni, quest'anno secondo Matteo, nel capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 11. Leggeremo il Salmo 11 e poi ci occuperemo di questo brano evangelico che tutti abbiamo comunque presente, adesso lo rileggeremo. Siamo ormai entrati insieme con tutta la Chiesa nel tempo quaresimale, che è il tempo della conversione, ossia il tempo del ritorno alla nostra vocazione alla vita, alla sorgente della vita, alla pienezza della vita, conversione. Il Signore Onnipotente vuole fare di questo mondo una nuova creazione. Per questo mercoledì scorso le ceneri sono state sparse sulle nostre teste. Da quel pugno di polvere che noi siamo, in quanto creature decadute e corrotte, Dio saprà trarre delle creature nuove. Entriamo in questo tempo quaresimale, che ogni anno si apre in una forma singolarmente brusca, energica, con la rottura dei ritmi normali, delle consuetudini scontate. Entriamo dunque in questo tempo quaresimale affidandoci alla novità di Dio, alla sua sempre sorprendente diversità che rivela misericordia per noi, volontà di riconciliazione con tutto il mondo. Confessiamo la nostra realtà di peccatori, la nostra malizia, la nostra ingiustizia, tutto il nostro disordine che diffonde conseguenze penosissime per tutta la nostra vita. E questo è il tempo della nuova creazione, è il tempo in cui impariamo a morire con Cristo nostro Signore per risorgere, per vivere con Lui. Ed ora ascoltiamo nel libro del Genesi, testo della prima lettura, nel capitolo 2, i versetti che vi citavo, da 7 a 9 e quindi i primi 7 versetti del capitolo 3. Silvia, leggi pure.
Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore piantò un giardino in Eden a oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male.
Dal 3 al 7 del capitolo 3.
Da 7
da 1 a 7
da 1 a 7
i primi 7 versetti
del 3.
di seguito.
Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi Dio sa che quando voi mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutte e due e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono le foglie di fico e se ne fecero cinture.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 11. Via.
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede. Gesù gli rispose: sta scritto anche, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: tutte queste cose io ti darò, se prostrandoti mi adorerai. Ma Gesù gli rispose: vattene, Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, angeli gli si accostarono e lo servivano.
Grazie. Prendiamo dunque in considerazione il Salmo 11. Ci troviamo alle prese con la testimonianza diretta, in una forma molto personale, direi quasi lirica, la testimonianza diretta di un orante che ha preso sul serio il cammino inaugurato con quel Salmo 1 che leggevamo un po' di settimane addietro, quando ci è stata prospettata la via della giustizia, Salmo 1, e poi di seguito i salmi che si sono succeduti e con cui abbiamo avuto a che fare, con cui ha avuto a che fare un passaggio dopo l'altro il nostro orante, quello che si presenta a noi questa sera attraverso il breve Salmo 11. breve, ma testimonianza di un'esperienza vissuta in maniera molto intensa e molto autentica. Un cammino alla ricerca di un rifugio. Ricordate i salmi introduttivi, allora dico al plurale, il Salmo 1 e il Salmo 2. Beato l'uomo che non segue ma cammina sulla via della giustizia, quel che leggevamo e non sto a ripercorrere per esteso il Salmo 1, ma il Salmo 2 anch'esso introduttivo che ci pone in rapporto con la figura del Messia e si conclude con la beatitudine, beato chi in lui si rifugia. Versetto 12, l'ultimo rigo, così la conclusione del Salmo 2, dalla battuta introduttiva del Salmo 1, beato l'uomo che, e quel che leggiamo di seguito, e dunque beato chi in lui si rifugia. E il nostro orante ha preso sul serio questa strada e ha preso sul serio questa indicazione circa il rifugio da cercare e nel quale trovare dimora. Poi, dopo i due salmi della grande introduzione, tutto il seguito. Se voi, ritornando indietro, sfogliate per solo qualche momento le pagine, nel Salmo 5, il Salmo del risveglio al mattino, nel versetto 12, ecco qui, gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Salmo 5, versetto 12. Dunque è questa ricerca del rifugio che qui viene annunciato come ormai una indicazione di percorso che è ben delineata e indicazione che già può contare sulla ospitalità che quel tale che si sta svegliando e sta prendendo contatto con la novità di un giorno che porterà con sé tutti gli imprevisti tutte le incertezze che sono inevitabili nel cammino della vita, ma c'è un rifugio. Così il Salmo 5, versetto 12, per dire che poi nel Salmo 7, Salmo che leggevamo non molto tempo fa, nel versetto 2, che è poi il versetto introduttivo perché c'è un'intestazione assai impegnativa, in questo Salmo ricordate il lamento che Davide cantò al Signore per le parole di Cus il Beniaminita, dunque un canto che assorbe in sé uno straziante dolore, ma Signore mio Dio in te mi rifugio, versetto 2 del Salmo 7, ecco, Signore mio Dio in te mi rifugio, quel che leggevamo, e vale sempre la pena di ritornare all'indietro, non per perdere tempo, ma per ritrovare l'orientamento corretto della nostra rincorsa. E di seguito il Salmo 8, il grande programma, l'uomo secondo l'intenzione di Dio che crea e che chiama il figlio di Adam alla relazione di una vita piena con lui che è il soggetto che tutto custodisce entro l'abbraccio della sua grandezza, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra, il Salmo 8. E vedete, ultimamente leggevamo i Salmi 9 e 10, che sono due e nello stesso tempo danno forma a una composizione che conserva una sua struttura unitaria, quando il segreto di Dio, di cui ci dava notizia l'intestazione del Salmo 9, che è anche intestazione del Salmo 10, su cui abbiamo riflettuto nelle ultime due settimane abbastanza intensamente, forse quasi fino alla stanchezza. E d'altra parte il segreto di Dio, là dove volge la sua attenzione il povero, ecco colui che scruta il segreto di Dio, l'amore per un figlio che muore, l'amore per un figlio che muore, così leggevamo, abbiamo ricostruito con qualche passaggio Peraltro non abusivo, ritengo importante ribadire questa mia proposta. Ed ecco là dove è il povero, quel povero di cui per la prima volta in maniera così precisa si parla proprio nel Salmo 9, se ne parlerà abbondantemente in tutta la raccolta di salmi che seguiranno, ed è altra parte figura che assume una rilevanza insostituibile in tutta la storia della salvezza, il povero, con diverse denominazioni, con diversi attributi, ma è proprio il personaggio che emerge nel Salmo 9 e viene ulteriormente illustrato il suo modo di essere presente e il suo modo di scrutare il segreto di Dio. E oltretutto è proprio dalla lettura completa dei due salmi che abbiamo avuto modo di constatare come il cammino orante di chi ha intrapreso la via della giustizia dal Salmo 1 alla ricerca di quel rifugio, e man mano che si rende conto di qual è la reale consistenza del rifugio che gli è offerto nel segreto di Dio, ed ecco è il cuore del povero che viene sottratto alla empietà, Salmo 10, che leggevamo la settimana scorsa, viene sottratto all'empietà. Il Salmo 10, il cuore del povero. Ricordate come si concludeva il Salmo 10? Dal versetto 37, tenendo conto della numerazione che ancora considera uniti i due salmi, il Signore è re in eterno, dalla sua terra sono scomparse le genti, tutto ciò che c'è di negativo, di corrotto, di idolatrico nella vicenda umana. Tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri, rafforzi i loro cuori, il desiderio dei poveri, degli anavim, e tu rendi stabile, rendi positivo, rendi coerente il cuore del povero, che vedete è identificato adesso come colui che nel corso di una vicenda peraltro molto contrastata è stato estratto da quel groviglio di implicazioni devastanti, corrosive, mortificanti, che il Salmo ha ricapitolato sotto il titolo di empietà. Ed ecco la via della giustizia, che è stata inaugurata con il Salmo 1, si è andata man mano configurando come la strada che conduce la creatura umana a prendere posizione nella povertà. Come si diventa poveri? Percorrere la via della giustizia è quell'apprendistato nella preghiera che fa tutt'uno, come ben sappiamo, con l'apprendistato alla vita, che in base alle tappe che abbiamo percorso si è venuta configurando come la strada di coloro che diventano poveri. In questo diventare poveri, ecco, si trovano immersi nel segreto di Dio, anzi è il povero che diventa egli stesso luogo rivelativo, sacramento rivelativo di quel segreto che è custodito nell'intimo di Dio e nella sua eterna volontà d'amore. Ed è così che colui che siede sul trono, i Salmi 9 e 10 ce ne parlano a più riprese, colui che siede sul trono, colui che è re in eterno, ho appena riletto il versetto 37, colui che siede sul trono viene qui alla fine del Salmo 10 annunciato a noi e testimoniato a noi come il padre degli orfani, per far giustizia dell'orfano all'orfano e all'oppresso, l'oppresso, altro termine su cui abbiamo riflettuto a suo tempo, e non incuta più terrore l'uomo fatto di terra. L'uomo fatto di terra non incuta più terrore. Ecco, colui che siede sul trono è padre degli orfani. E adesso vedete il nostro salmo. Perché mi sembra veramente espressione di una onestà cristallina prendere atto adesso di come l'orante che si espone qui direttamente in prima persona singolare abbia modo di confermare quello che adesso sommariamente tentavo di ricostruire, cioè il percorso della vita è relativo a una dimora in cui trovare rifugio, è la via della giustizia, è la via del ritorno alla sorgente della vita, è la via dell'apprendistato nella preghiera, ma è trovare dimora, ecco, là dove il rifugio è preparato, nel segreto di Dio, sì. E il nostro orante a questo riguardo, vedete, ha compiuto insieme con noi per ben 10 salmi l'itinerario che sta anche alle nostre spalle. Eppure, ecco, eppure, c'è sempre un eppure, c'è sempre andare un po' più a fondo nelle cose, c'è sempre da precisare i contenuti del messaggio che riceviamo in maniera più corretta, più penetrante, più efficace. E per questo vi dicevo, l'itinerario che stiamo affrontando, sono appena 10 i salmi che abbiamo lasciato alle nostre spalle, è un itinerario sempre provocatorio che non dà mai nulla per scontato, non banalizza mai i presunti risultati conseguiti, ma questo è proprio della storia della salvezza, è proprio di tutta la rivelazione biblica, non ci sono mai facilitazioni così superficiali per ridurre il messaggio a un enunciato teorico che poi in realtà non coincide con l'autenticità del vissuto. Questo non avviene mai, e questo è un segno di straordinaria onestà. Fatto sta, vedete che qui abbiamo a che fare con un intervento trasversale che suggerisce ancora di perpetuare la fuga rispetto al rifugio. Ed ecco, dividiamo senz'altro il Salmo in due strofe, sono solo 7 versetti, ma la prima strofa nei versetti da 1 a 3 e la seconda strofa da 4 a 7. Ed ecco, vale la pena senz'altro ormai di leggere. Nel Signore mi sono rifugiato, vedete, il nostro orante parla in prima persona singolare, ha preso sul serio tutto quello che leggevamo nei salmi precedenti. Nel Signore mi sono rifugiato. Come potete dirmi? Ecco, c'è qualcuno che interviene, c'è qualcuno che interferisce, c'è qualcuno che gli dà un suggerimento, c'è qualcuno che gli vuole imporre criteri interpretativi della situazione che evidentemente contraddicono il presunto ritrovamento del rifugio, presunto, perché in base all'obiezione che adesso gli viene mossa è necessario invece fuggire come un passero verso il monte. Vedete qui tra virgolette il secondo rigo del nostro versetto 1, bisogna fuggire ancora, è smentita da quella voce che qui improvvisamente emerge, è una voce interiore, è la voce di qualcuno, forse sono diversi suggeritori o presunti consiglieri che per altro verso, vedete, proprio in questa prima domenica di Avvento possiamo ricondurre a quella figura così drammatica che è il tentatore, e che comunque, vedete, ha i suoi argomenti, ha le sue motivazioni, ha il suo linguaggio. E qui abbiamo a che fare con la provocazione indirizzata al nostro orante, che a modo suo ritiene di avere ricercato il rifugio e in questo riconosce il valore proprio del suo progetto di vita, eppure affiora anche solo in maniera così inespressa la percezione di un certo smarrimento. Ha raggiunto il luogo del rifugio, ma c'è qualcuno che gli dice, ed è qualcuno, vedete, che parla in maniera eloquente, senza bisogno di stare a fare prediche o panegirici di valore letterario, ma qualcuno che parla usando un linguaggio che è penetrante nell'animo umano, un linguaggio che vuole essere persuasivo, non è un linguaggio contestatario, non è un linguaggio offensivo, non è un linguaggio, come dire, spudorato, è un linguaggio che si presenta sereno, sensato, persuasivo. Vedi che qui bisogna fuggire ancora come un passero verso il monte. Vedi che qui il rifugio ancora non è raggiunto. Ecco, è soltanto una tappa, ma in una fuga senza fine. D'altronde, dai progenitori in poi, è la fuga dal giardino, è la prima lettura della messa di domenica. La fuga dal giardino è una fuga che comporta la proiezione sulla scena del mondo verso periferie sempre più remote, in modo da immergersi in situazioni sempre più impervie, sempre più fatiscenti, sempre più inconcludenti. E fuga dal giardino è fuga dalla vita. Nel senso che non c'è un'altra vita se non quella che si deve svolgere in una forma randagia, verso un monte, immagine che serve a ricapitolare un orizzonte che sempre comporterà un andare oltre verso mete sconosciute e in maniera quanto mai imbarazzante, perché in costante contraddizione con la ricerca del rifugio, sempre inseguito, mai trovato. Come un uccellino. E vedete anche l'immagine dell'uccellino, un'immagine delicata, un'immagine leopardiana, un'immagine che è a suo modo commovente, ma per dire, vedi che tu non puoi in nessun modo ritenere di avere raggiunto il rifugio di cui la tua vocazione alla vita avrebbe bisogno, quella via della giustizia di cui ci parlava fin dall'inizio il Salmo 1 e che noi abbiamo preso sul serio, ma lui l'ha preso sul serio. E vedete, guarda, non c'è alternativa, qui si tratta di fuggire ancora, si tratta di fuggire ancora, e il motivo di questa fuga, notate, è dato dal fatto che ci sono gli empi, quella impietà che nel Salmo precedente abbiamo considerato come un ostacolo poderoso, ma rimesso in ordine, rimesso al suo posto, restituito a un disegno di liberazione per il cuore del povero, di cui leggevamo a suo tempo, e adesso ecco gli empi tendono l'arco. Notate che è il consigliere, il suggeritore, il tentatore, possiamo già dire noi, che dice, vedi che non c'è niente da fare contro l'impietà. Non c'è niente da fare. Perché gli empi tendono l'arco, aggiustano la freccia sulla corda, per colpire nel buio i retti di cuore. Quando sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può fare? Questo è il discorso dei suggeritori, del tentatore. Tu non sei giunto al rifugio, tu devi procedere in questa corsa all'impazzata che ti porterà a quel monte, oltre il confine, di deserto in deserto, ma non c'è alternativa al deserto. Prendi atto di come non c'è alternativa all'impietà. È un discorso logico, coerente, puntuale, preciso, sereno, convincente. E vedete, è proprio questo suggeritore che sa descrivere i gesti e i progetti degli empi, che costituiscono un pericolo oscuro, ma è un pericolo così massiccio e così insormontabile, per cui bisogna adeguarsi alla realtà delle cose e rendersi conto che la giustizia di cui parlava Gelsan non è impraticabile. Qui tra l'altro questa oscurità, il per Sant'Agostino è in obscura luna, quando la luna nuova, allora la notte è cupa, fonda, nera, e non c'è barlume di luce. In obscura luna, dice Sant'Agostino, volevo riprendere in mano un momento il testo di Sant'Agostino che commenta questo salmo, ecco, dove dice tante cose a modo suo, e dice, ma con luna si intende la Chiesa, perché non ha luce propria, ma è illuminata dal Figlio di Dio, che è allegoricamente chiamato sole in molti passi delle Sacre Scritture. E la Chiesa talvolta si oscura e si offusca per la grande quantità di scandali, quando i peccatori tendono l'arco nell'oscurità della notte per saettare i retti di cuore. Anche allora però la Chiesa, eccetera, eccetera. Dunque in obscura luna siamo alle prese con situazioni tali per cui non c'è alternativa. E vedete che il consigliere qui si presenta come un compagno di viaggio che vuole aiutare il nostro orante a prendere contatto con la realtà delle cose e a rendersi adeguatamente conto della sua posizione nel mondo. Quella giustizia è impraticabile, quella giustizia. Bisogna ragionare secondo altri criteri. Bisogna fuggire ancora, come il passero verso il monte, fuggire ancora. Come fuggirono gli antichi progenitori? Come fuggì Caino? Caino è il fuggiasco per antonomasia, è lo stesso termine che viene usato per identificare Caino, che si trasferisce nella terra di Nod, nella terra dell'angoscia, nella terra dell'esistenza vagabonda, dell'esistenza senza meta, dell'esistenza senza rifugio, dell'esistenza senza riparo, dell'esistenza senza collocazione a dimora. E d'altra parte bisogna imparare a destreggiarsi in maniera tale da fare di questa fuga il proprio modo di affermazione sulla scena del mondo, è quello che l'avversario sta suggerendo. In realtà questa fuga, vedete, ai padri della Chiesa, e ho sotto gli occhi una citazione di San Girolamo, è considerata come il tentativo di proporre una soluzione prudente al nostro orante, ma è una prudenza folle. È proprio San Girolamo che si esprime così: il giusto è invitato a fuggire per prudenza. Renditi conto di quello che succede al mondo, renditi conto che l'empietà è insidiosa, è macchinosa. Vedete, quasi quasi ci si permette alla scuola dell'avversario anche di conservare un giudizio severo nei confronti dell'empietà, ma l'empietà è necessaria, è inevitabile, bisogna assumerla come il criterio determinante per stare al mondo, è inutile cercare un altro rifugio. E allora dice San Girolamo: questa prudenza è folle, folle. Il discorso dei consiglieri malvagi che enumerano le ragioni di fuggire si sviluppa qui in questi versetti nel Salmo, e lui commenta a modo suo. Ed ecco, siamo in una notte senza luna, vedi? E quando sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può fare? Già, scosse le fondamenta. Vedete, qui non sono soltanto le fondamenta del terreno sotto i piedi, come quando c'è il terremoto, scosse le fondamenta, ma scosse fondamenta interiori, che poi tra l'altro c'è una relazione, e l'abbiamo sperimentata anche ultimamente, una relazione diretta tra il terreno che si muove sotto i piedi, le fondamenta che si scuotono, e qualcosa che si scuote dentro. Per cui non hai più una base, non hai più una piglia, non hai più un riferimento, non hai più un rifugio. Un rifugio. E vedete che qui questa fuga folle di cui parlava San Girolamo dà per scontato l'empietà, che pure viene oggettivata nei suoi aspetti che sembrano negativi, però necessari. E qui è la capacità subdola di sollecitare il nostro orante a inserirsi prudentemente anche egli in questo contesto. Perché, per dirlo adesso in maniera sintetica, ma con qualche affaccio ulteriore allo stesso tempo rispetto al dato immediato di queste poche parole, bisogna difendere la vita, e nello stesso tempo bisogna evitare la morte, difendere la vita e evitare la morte. Soltanto che, e qui la follia di cui ci parlava San Girolamo, la vita diventa indifendibile e la morte diventa inevitabile. Non solo diventa, ma è la vita indifendibile e la morte è inevitabile. E allora prendiamo atto di questi, che sono dei dati così oggettivi a cui non si può sfuggire, sarebbe sciocco sfuggire, follia tentare di sfuggire a questi dati oggettivi, e su questi dati esercita la sua funzione di discernimento determinante la empietà. E vedete, qui c'è di mezzo un atteggiamento interiore che possiamo ridurre a due espressioni che a loro volta sintetizzano altre sfaccettature più spicciole del nostro vissuto umano: un atteggiamento interiore di resa e di rinuncia. Rinuncia, c'è niente da fare, queste cose al mondo non cambiano né cambieranno, e quindi bisogna abbandonare onestamente, quasi quasi, adesso usare questo avverbio significa raggiungere il massimo della contraddizione. L'onestà sta nel fatto che bisogna abbandonare ogni responsabilità verso il mondo. la rinuncia ad ogni responsabilità, come un dovere. È nell'animo umano che emerge la percezione di un dovere per cui bisogna rinunciare. A quella illusione di avere trovato un rifugio. E vedete, altro sviluppo di questo atteggiamento interiore, una tiepidezza nei compromessi con il disordine, con l'angoscia, che sono dei dati generali. Così vanno le cose. E non si può mica pretendere che le cose vadano diversamente, bisogna adeguarsi, quindi bisogna assumere un atteggiamento mimetico rispetto al flusso degli eventi storici, un adeguamento mimetico al flusso degli avvenimenti, di quello che è successo, sta succedendo e di quello che sarà anche il futuro che ci viene incontro. Ed ecco, e vedete, è in questione un atteggiamento interiore che San Gerolamo denuncia come follia, però vedete, il suggeritore ce lo propone come prudenza in rapporto alla impietà. Non ci dice guarda che bella cosa essere empio, ci dice guarda, devi essere prudente nel rapporto con l'impietà, da cui comunque non puoi prescindere. E allora, ecco, rinuncia a assumerti quella responsabilità eroica che forse ti ha suggerito il Salmo 1, per non dire il Salmo 2, il Salmo 3, il Salmo 4, fino arrivato al Salmo 10, ti hanno suggerito qualcosa che è sproporzionato rispetto ai dati oggettivi. Il mondo funziona secondo un altro criterio, e allora devi adeguarti. Così si fa, e devi imparare, anzi, semmai, a gestire in modo coraggioso, generoso, intraprendente, ma a gestire il flusso degli eventi che sono determinati dall'impietà in maniera tale da trarne i benefici che ti sarà concesso realizzare, e questa è la vera missione che conferisce una identità positiva, qualificata, per cui potrai vantarti di stare al mondo. E vedete, qui abbiamo a che fare esattamente con il tentatore. E man mano che procediamo nel tour di questi pochi versetti è sempre più chiaro. Questo invito alla prudenza, folle. E intanto il nostro orante che dice: ma io ho trovato un rifugio. 10 salmi alle mie spalle mi hanno dato un rifugio. Qui c'è sullo sfondo inconfondibile un richiamo a quel luogo di rifugio che nell'esperienza dei fedeli del popolo di Dio è il Tempio a Gerusalemme, è il luogo del rifugio per antonomasia. E d'altra parte, vedete, questo ribollimento interiore dovuto a qualcuno che gli pone degli interrogativi, a qualcuno che lo invita a riflettere, qualcuno che lo incoraggia a fuggire ancora. Ed ecco, ma il Signore nel Tempio Santo, vedete che adesso qui compare esattamente il richiamo al Tempio, è dal versetto 4 al versetto 7 che adesso leggiamo la seconda strofa del nostro Salmo. Ma il Signore nel Tempio Santo, il Signore ha il trono nei cieli. Già. Ma, c'è un bel ma, è importante nella traduzione conservare questo ma. Qui è una svolta tra la prima e la seconda strofa, non c'è da dubitarne. E se il nostro orante aveva cercato e era convinto di aver trovato un rifugio nel tempio, beh, poi qualcuno fa presto a dirgli: guarda, questo tempio crolla, guarda, questo tempio svanisce, guarda, questo tempio è inadeguato, guarda, questo tempio è un puro monumento che si sgretola nel tempo e non risolve il problema. Adeguati, rinuncia. E adesso vedete, il nostro orante sta constatando come c'è un tempio sulla terra, ma c'è un tempio nell'alto dei cieli. Il Signore nel Tempio Santo, il Signore ha il trono nei cieli, è ripresa un'immagine che abbiamo incontrato nei Salmi 9 e 10 a più riprese, il Signore ha il trono nei cieli. E vedete, allora il tempio non è semplicemente quello che il nostro orante ha frequentato e in cui ha cercato di trovare il rifugio di cui ha bisogno per vivere, perché la vita ha bisogno di una dimora. Beh, adesso il tempio è sempre e dappertutto a dimora, sempre e dappertutto un rifugio per lui, sempre e dappertutto, perché il Signore è il trono nei cieli. Vedete, il nostro orante non si arrende, è stato messo alla prova, pochissimi versetti, ma che ci danno proprio l'impressione di avere a che fare con un travaglio interiore assai esigente. E adesso dice: non è così come il suggeritore mi ha proposto e mi ha trovato tutte le maniere per convincermi, e io sono in cammino, certo che sono in cammino, non sono arrivato a una meta nel senso che adesso fisicamente posso chiudere la porta di casa e dire: sono al mio posto e così mi sono imbalsamato come un cadavere prima del tempo, ma è vero che io sono a dimora sempre e dappertutto, perché è colui che ha il trono nei cieli che mi offre un rifugio, che fa di me un viandante che non è un fuggiasco, che non è ridotto alla necessità di rinunciare, di adeguarsi, di patteggiare con l'empietà. E per quanto io sia viandante e abbia a che fare con le strade del mondo e le vicissitudini imprevedibili e spesso drammatiche della storia umana, io sono a dimora nella relazione con il Signore che ha il suo trono nei cieli. E infatti adesso prosegue dicendo: i suoi occhi sono aperti sul mondo, le sue pupille scrutano ogni uomo. Il Signore scruta, di nuovo lo stesso verbo scrutare nel versetto 6 adesso, giusti ed empi, egli odia chi ama la violenza. E quel che segue, fermiamoci un momento perché vedete che qui il nostro versetto 4, leggevamo due righe, e adesso i suoi occhi sono aperti sul mondo. È colui che è intronizzato nei cieli. E vedete, quel andare vagando che il suggeritore gli proponeva come una necessità inevitabile, per cui si tratta di adeguarsi ai criteri dell'empietà, che sono i criteri adeguati per ridurre il vagabondaggio umano alle misure ritenute costruttive ed efficaci della iniziativa umana. E adesso invece vedete, lui dice che i suoi occhi sono aperti sul mondo, i suoi occhi, e le sue pupille scrutano ogni uomo. Interessante il fatto che qui la traduzione in greco del nostro versetto 4, i suoi occhi sono aperti, iston penita, dice la traduzione in greco, cioè sono aperti sul povero, sul povero. sul povero. E poi ci sono di mezzo le palpebre, le pupille, più che la luce della mia Bibbia, probabilmente il termine dice le palpebre, e c'è anche una riflessione sia nella tradizione ebraica che commenta questo salmo, poi nella tradizione dei padri, una riflessione su queste palpebre che si aprono e si chiudono, si aprono e si chiudono, perché dice... dice Origene, e adesso naturalmente non trovo più la citazione. Ah, ecco, le palpebre di Dio sono la misericordia stessa. Egli chiude gli occhi su molte miserie, se non fosse così il suo sguardo sugli uomini sarebbe intollerabile. Ma ci sono tanti commenti che alludono a questo fatto di come le palpebre che si sollevano e si chiudono, che si aprono e che poi si restringono, sono espressione della misericordia di Dio, che sa amministrare ciò che è benefico per gli uomini, tenendo conto delle diverse situazioni, dei diversi momenti, delle diverse anche come dire parole che sono adeguate alla necessità di ciascuno, questo ritmo che nella storia umana viene interpretato nella sua varietà di espressioni come perfettamente coerente, sempre rigorosamente coerente con un'intenzione di misericordia. Le palpebre del Signore scrutano ogni uomo. È uno sguardo, ma è una presenza operosa, è un'attenzione che fa di quello che avviene sulla scena del mondo, nella sua immensità, laddove sembra di essere viandanti che vanno all'impazzata, in realtà è esattamente il contesto nel quale il nostro orante sta trovando dimora, il rifugio, è proprio così. Ma il rifugio non perché ha rinunciato alla via della giustizia, ma perché il Tempio è sempre ed è dappertutto. E infatti qui di seguito diceva il versetto 5 che già leggevo, il Signore scruta giusti ed empi, egli odia chi ama la violenza, odia chi ama la violenza. C'è di mezzo un discernimento riguardante l'amore. Lui non ama, il suo modo di amare è un modo di scalzare l'amore della violenza, è un modo di scalzare l'impietà. Vedete, questo suo modo di essere presente è un modo di essere attivo nella storia umana con i ritmi della misericordia che scardina la necessità ritenuta così definitiva e ineliminabile da parte del tentatore, dell'impietà. Egli odia chi ama la violenza, già. Vedete come questo sguardo sotto il quale il nostro orante trova la sua collocazione lo libera dalla ossessione di quella fuga che il tentatore gli indicava come una necessità impellente proprio per trasformare la morsa dell'impietà in un progetto vincente. E dunque, vedete, il nostro orante è qui in pochissime battute, ma proprio colui che si presenta a noi come liberato rispetto alla ricerca di soluzioni devianti, laddove è ricondotto a apprezzare l'essenziale della sua condizione umana, e l'essenziale sta nella relazione viva, nell'amicizia, nella gratuità dell'amore con il Signore, che siede nei cieli, ma è operante. È colui che sta gestendo e conducendo la storia umana lungo itinerari di discernimento, laddove l'alternativa tra giustizia ed empietà non è per adeguare la giustizia all'empietà e renderla obbediente alle necessità che l'empietà ormai impone in maniera incontrastata, ma è per lo sbriciolamento dell'empietà, per lo scardinamento dell'empietà, quello che peraltro già i salmi precedenti ci avevano indicato, è perché è una strada di conversione si apre per tutti gli uomini nel corso della storia di ieri, di oggi, e sarà così per sempre. Egli odia chi ama la violenza e quindi farà piovere adesso una pioggia di luce, una luce incandescente. È la effusione dello spirito creatore. Qui assume una fisionomia tempestosa. Ma d'altronde ricordate il libro degli Atti, il capitolo 2, la Pentecoste, i lampi, il terremoto, il tuono, il rumore strepitoso. Farà piovere sugli empi brace, fuoco, zolfo. Vento bruciante toccherà loro in sorte. E vedete che questa sorte è il calice. E toccherà loro, sarà la parte del calice. L'espressione è più che mai opportuna in questo caso, vedete, è una pioggia di luce, ma di luce incandescente, luce che elimina tutti i sotterfugi, che raggiunge tutte le zone in ombra, che splende anche nella notte senza luna, è la luce che fa di quel cammino che il nostro orante ha intrapreso, non una fuga in obbedienza all'impietà, ma un percorso che lo chiama a rendere testimonianza all'opera creativa della misericordia di Dio. Farà piovere sugli empi, la nuova creazione riguarda esattamente quella empietà che, stando al suggerimento ricevuto dal tentatore, era acquisita come una necessità imprescindibile, inderogabile, ed ecco, farà piovere sugli empi brace, fuoco e zolfo, vento bruciante toccherà loro in sorte, un linguaggio che qui prelude a quello che sarà poi il modo di esprimersi del messaggio apocalittico, ma è una pioggia di luce. È una pioggia che pervade, che coinvolge, che penetra, che ricapitola, che riconcilia, che fa di questo mondo non il rifugio gratificante in cui qualcuno poteva presumere di potersi nascondere in una nicchia, ma fa di questo mondo, nella sua immensità, nella sua complessità, nella sua drammaticità, il vero rifugio, in quanto è luogo e tempo nel quale si rivela con potenza creativa lo Spirito Santo di Dio, l'amore misericordioso di Dio, è l'amore nuovo. E il nostro orante, vedete qui, affrontando il cammino che comporta questa questo filtraggio così esigente rispetto alle motivazioni persuasive che il tentatore gli aveva proposto. E d'altra parte ci rendiamo conto di come sta registrando non soltanto l'abbraccio immenso di questa presenza che fa di questa storia umana la dimora in cui collocarsi, perché questa è una storia d'amore, perché questa è una storia nel corso della quale l'amore penetra, l'amore converte, l'amore genera e rigenera, l'amore restaura, l'amore riconcilia, l'amore purifica, l'amore fa vivere. E vedete, è la sua stessa vita che si viene svolgendo in sintonia con questa rivelazione d'amore. Quando qui adesso l'ultimo versetto dice: giusto è il Signore, ama le cose giuste. Gli uomini, vedete, qui si ritorna alla via della giustizia, una via che adesso è meglio interpretata dal nostro orante, ben al di là di qualunque progettazione umana e ben al di là di tutte quelle facili provocazioni mediante le quali il tentatore riesce a smontare i progetti umani e a ridurli alle misure dell'empietà necessaria e insormontabile. Ed ecco, giusto è il Signore, ama le cose giuste, gli uomini retti vedranno il suo volto. Vedete, qui è la strada della vita che si apre, della vita che si apre nel contesto di una storia d'amore, laddove trovare dimora nel mondo, quel rifugio di cui la vocazione alla vita ha bisogno, e trovarsi coinvolti nella gratuità di relazioni che conferiscono un valore sempre unico e insostituibile ad ogni creatura, e anche l'empietà è ridotta in obbedienza a questa provvidenza d'amore che conferisce una necessaria docilità anche dell'empietà che si sbriciola, che è sconfitta, che è esaurita al servizio di quella storia d'amore di cui il nostro orante sta constatando il valore, il valore così prezioso e definitivo, anche se siamo appena alle prese con il Salmo 11 e pochissimi versetti, vedete, non ha tante parole, non è un chiacchierone il nostro orante come me, e questa purificazione che riconduce anche la morte in obbedienza alla visione del volto. Gli uomini retti vedranno il suo volto. E vedete, quel volto che si fa vedere dal povero. Qui vedranno, è lo stesso verbo che leggevamo nel versetto 4, in quel rigo su cui mi ero soffermato poco fa: i suoi occhi sono aperti sul mondo. Qui è lo stesso verbo. Sul povero sono aperti i suoi occhi, istonpenita. Sul povero sono aperti i suoi occhi. E qui vedete, è il povero che vede il suo volto. Il volto del Dio vivente e santo, il volto dell'amore che ci chiama a renderci conto di essere in cammino sulla via della giustizia, non come ipotesi astratta, ma realmente è a casa nostra, sotto il cielo e sulla terra, sempre e dappertutto, perché sempre e dappertutto è attiva ed è in fase creativa questa storia d'amore. Ed è il povero che vede il volto, gli uomini retti, e quel povero che è in noi. Vedete, ed è quel cammino che già precedentemente abbiamo intravisto nei salmi che stanno alle nostre spalle, quel cammino dell'orante che diventa povero, e in quel diventare povero è in grado di vedere il volto, è in grado di affrontare il cammino della sua vita sulla strada della giustizia, ed è in grado di scoprire come sempre e dappertutto si trova accolto nella dimora che è valida come rifugio per lui, e la sua cosiddetta fuga in realtà non è espressione di una prudenza impazzita, ma è come il tentatore gli suggeriva, ma la sua cosiddetta fuga è esattamente il suo modo di essere più che mai attivo e operoso, intraprendente, per quello che i dati oggettivi del suo vissuto gli consentono, perché ha da procedere nel cammino che lo immerge nella visione del volto santo di Dio. E allora lasciamo da parte il nostro santo. E invece prendiamo in considerazione il Vangelo delle tentazioni. Nel Vangelo secondo Matteo, questi 11 versetti che abbiamo letto e riletto in tante altre occasioni, e quindi il testo è molto noto. Ritorniamo al prologo ampio nel Vangelo secondo Matteo, il Vangelo dell'infanzia, i primi due capitoli, poi da 3.1 fino a 4.16, ecco, il prologo ampliato, Giovanni Battista, l'incontro di Giovanni Battista, la voce che viene dal cielo, e adesso il nostro brano, lo scontro con il tentatore, e poi rimane Gesù. E arriviamo al versetto 16. Noi leggiamo questi 11 versetti. È il figlio amato da Dio, così come la voce ha proclamato, capitolo 3, versetto 17: è il figlio mio prediletto, è il figlio mio agapitos, l'amato, nel quale mi sono compiaciuto. È lui, ecco, è proprio lui, è il figlio amato. Ma è l'innocente. Proprio per questo Giovanni Battista ha protestato quando Gesù chiede di essere battezzato. È l'innocente che condivide la sorte, il Salmo 11 direbbe il calice, condivide il calice dei peccatori, che siamo tutti noi, condivide la sorte dei peccatori, tutti noi. E così, ha spiegato a Giovanni Battista, si compie la giustizia di Dio. Capitolo 3, versetto 15. La giustizia di Dio, già, quella strada della giustizia che siamo chiamati a percorrere dal Salmo 1, e così ne avremo per un bel pezzo, ma ne avremo, vedete, fino a quando vedremo il volto del Signore. Fatto sta che questa giustizia di Dio qui viene annunciata e testimoniata come quella gratuita volontà d'amore che è rivelazione per noi di come egli attenda una risposta d'amore dal figlio. È la giustizia di Dio, la sua volontà d'amore che attende dal figlio, ripeto, una risposta d'amore. E così noi contempliamo in lui la paternità di Dio, paternità che si rivela in lui, il figlio del compiacimento. laddove l'amore di Dio in lui trova riscontro, trova risposta, trova il testimone che rende sacramentalmente presente e operante nella storia umana la giustizia di Dio, la sua eterna volontà d'amore. Nel cuore umano di Gesù, tutto quello che sappiamo, è lì nel cuore umano del Signore che il segreto di Dio trova dimora nel mondo. Mentre lo Spirito di Dio, di cui si parla proprio nel brano del battesimo che precede immediatamente il nostro, capitolo 3, gli ultimi versetti, lo Spirito di Dio come un immenso abbraccio dal cielo, ricapitola in lui la totalità del creato e consegna a lui ogni nostro cuore umano, questo Spirito di Dio che avvolge tutto e tutti, penetra ovunque e tutto consegna a lui, e consegna a lui il nostro cuore umano, in quanto siamo tutti chiamati a intraprendere il cammino della conversione alla vita nella gratuità dell'amore. Già, quella pioggia di luce incandescente di cui ci parlava il Salmo 11, tra l'altro la compariva proprio il verbo matar, piovere. Pioggia di luce incandescente che vedete poco, adesso non voglio tornare indietro, ma in molti casi è anche una pioggia di lacrime, di lacrime alluvionali, ma è pioggia di luce incandescente, è lo Spirito Santo di Dio che parla il linguaggio della luce, il linguaggio del fuoco, il linguaggio dell'acqua, il linguaggio delle lacrime celesti. Ed ecco, e adesso vedete Gesù nel deserto e siamo al nostro brano evangelico. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito, lo Spirito, nel deserto per essere tentato dal diavolo. Tu, nel deserto. E il deserto descrive la nostra condizione umana, condizione umana che porta in sé le conseguenze di quello che è stato il fallimento della nostra vocazione alla vita, la lontananza dal giardino. E i progenitori che sono espulsi dal giardino, la prima lettura della messa di domenica prossima, nel deserto, nel deserto non in senso geografico, ma nel deserto nel senso di una vita. E una vita che è alle prese con le conseguenze di quel rifiuto, il rifiuto di una chiamata alla gratuità dell'amore, alla gratuità della relazione vitale con il Creatore. Dunque una vita senza amore, questo è il deserto, una vita senza amore, vita senza amore, e è il deserto. Ma è la conseguenza del peccato, è il giardino della vita che non è più, perché vedete, non sono realtà eterogenee. Il giardino della vita è il mondo abitato dai progenitori in quel contesto in cui è la vocazione alla vita che si realizza nella gratuità dell'amore, e laddove questa gratuità dell'amore è rifiutata e la vocazione è rinnegata, ecco che il mondo non è più il giardino, il mondo è il deserto. Il mondo è il deserto, non è un'altra, è il creato, la creazione, la storia, è il nostro stare al mondo che è desertificato. E allora Gesù nel deserto, apposta, ci va apposta, va a stanare, ad affrontare il tentatore. È qualcosa di utile, ci diceva, mi sembra di poter affermare, il Salmo 11, va a cercare, a scovare il tentatore, l'avversario che vuole e a modo suo sollecitarci verso orizzonti sempre più desertici, lungo vie di fuga sempre più remote e dispersive, sempre più estranee al giardino della vita, perché quella è un'illusione, perché il giardino della vita che si prospetta come il valore della vocazione originaria che è confermato intraprendendo la via della giustizia, ebbene la via del ritorno alla sorgente della vita, alla pienezza, il giardino della vita è una fantasia. È una fantasia che si tratta di dimenticare prima possibile e di cancellare come una illusione pericolosa. Ecco, ebbene vedete Gesù nel deserto e qui il tentatore si chiama Diavolos, il diavolo. E Diavolos è colui che vuole dividerci, il Diavolos è, come ben sappiamo, il divisore, vuole dividerci e vuole dividerci dalla nostra vocazione, vuole dimostrare che non c'è e anzi che non ci può essere una reale figliolanza. E qui è la paternità di Dio, è il figlio di cui Dio si compiace, ma è il figlio nella carne umana, nella condizione umana, con un cuore umano, il figlio amato che corrisponde nella gratuità dell'amore. E dunque quella figliolanza non ci riguarda e né può riguardarci, quella figliolanza che ci collocherebbe davvero a dimora nel mondo, a casa nel mondo, in famiglia nel mondo, sotto il cielo, in obbedienza allo spirito creatore. Ed ecco, il divisore si presenta, ma è Gesù che lo va a cercare. Anzi, è mosso dallo Spirito Santo che va a cercarlo. E tra l'altro ricordate che il termine diavolos ritorna solo altre due volte nel Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 35, ma 25, ma siamo da parte, nel capitolo 13, versetto 39, è il termine che viene usato per indicare il seminatore della zizzania in quella parabola, che ricordate senz'altro, il seminatore della zizzania, il quale vuole dimostrare che Dio si sbaglia. Ha seminato il buon seme nel campo, ma vedi che il campo è invaso dalla zizzania. E i servi del padrone che hanno assistito all'impresa, che adesso constatano la presenza della zizzania, sono più che mai propensi, o sarebbero più che mai propensi a dire: ma qui il padrone del campo che ha seminato il buon seme ci ha ingannato, si è sbagliato lui e ci siamo illusi noi. E vedete, il seminatore della zizzania vuole dimostrare che non ci può essere comunione tra lui, che ha gettato il buon seme nel campo, lui che è il padrone del campo, lui che è il Signore, che è il Dio vivente, che è il Santo, non ci può essere comunione tra lui e l'empietà umana. E l'empietà umana riguarda noi. E non ci può essere reciprocità d'amore. Non ci può essere reciprocità d'amore. Vedete, questo è piuttosto importante. Il tentatore non interviene per dire: Dio è il vostro nemico e dunque bestemmiatelo. Ma il tentatore interviene in maniera, come dire, astuta. Vedi che la santità di Dio non è adeguata all'impietà tua. Renditi conto che devi gestire la tua impietà e non illuderti che sia è realizzabile una relazione positiva con la santità di Dio. Ecco, sono nella parabola del buon grano della zizzania, ci sono quei tali che dicono: adesso andiamo noi e sfruttiamo la zizzania, perché noi lo sappiamo fare le cose meglio di lui, e il padrone del no. fermi, il buon grano, fino al raccolto. È la storia umana, ma è la storia della salvezza, è la storia nel corso della quale l'economia vigente e vittoriosa è l'economia della misericordia. E adesso, vedete, Gesù avanza, ecco, solo qualche richiamo ai versetti che seguono nel nostro brano, Gesù porta nel cuore il segreto di Dio, nel suo cuore umano, nel cuore umano Gesù porta il segreto di Dio, e Gesù va a cercare questo segreto nel deserto della nostra condizione umana, nel conflitto con l'aggressore, in modo tale che in ogni cuore umano si apra la strada della conversione alla vita, nell'autenticità dell'amore, nella verità dell'amore. Gesù va nel deserto apposta e affronta l'aggressore apposta, e l'aggressore, vedete, che è attivo, come per quell'orante nel Salmo 11, è attivo laddove il nostro cuore umano è alle prese con le contraddizioni che conosciamo, con le sollecitazioni da parte dell'empietà che in nessun modo viene esaltata come un valore sacro, ma vedete, bisogna adeguarsi e bisogna rinunciare a ogni altra ipotesi che sarebbe del tutto inconcludente. E adesso Gesù avanza. Il conflitto è esemplare, sapete, sono tre prove che poi richiamano episodi della storia del popolo di Dio, il popolo di Israele, poi richiamano la figura di Mosè, tre prove, non mi perdo in questi dettagli. In un modo o nell'altro, vedete, qui le prove o le tentazioni sono mirate a dimostrare che non c'è niente da fare contro l'impietà, anzi, a modo suo, il tentatore vuole prendere atto e chiama gli uomini a prendere atto del fatto che a Dio non interessa. Non c'è niente da fare contro l'impietà. E a Dio non interessa. Tant'è vero, vedete, che adesso, prima tentazione, prima prova, la fame. Ebbe fame. E il tentatore allora gli si accostò e gli disse: ma se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane. Come mai sei affamato se sei figlio di Dio? La fame. Come puoi vivere affamato? Come puoi vivere senza mangiare? La fame. E qui tra l'altro richiamo all'episodio che leggiamo nel capitolo 16 dell'Esodo, quando Israele, il popolo liberato dalla schiavitù in Egitto, affronta le prime tappe del viaggio attraverso il deserto, e una delusione mortificante al massimo. Meglio la schiavitù, meglio stare in Egitto schiavi. Tanto vale, già, vedete, tanto vale al posto di Dio fare meglio di Lui, trasformare i sassi in pane. Fai tu un piccolo prodigio, riesci a trasformare i sassi in pane, vedrai che fai meglio di Dio, perché Dio ti ha messo alla fame. Questo è quello che Dio sa fare. Ma guarda che in realtà a Dio non interessa niente, ce la dobbiamo vedere noi nelle cose di questo mondo, ci dobbiamo dar da fare noi, dobbiamo gestirlo noi questo mondo, dobbiamo trasformare noi i sassi in pane. Cosa vuoi che gli interessi a Dio? Vedi, tu hai fame? La fame. E Gesù risponde citando il libro del Deuteronomio, qui è il capitolo 8, facendo riferimento a un'altra fame. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Deuteronomio capitolo 8. Vedete, c'è un'altra fame. La vita umana si sviluppa in virtù di una radicale rieducazione del cuore, c'è di mezzo un ascolto. ascolto, parola che esce dalla bocca di Dio, e un ascolto, vedete, che allude a un movimento interiore, a uno spazio che si apre nell'animo, a quella cassa di risonanza che è il cuore umano, la vera sede dell'ascolto. E la vita umana si sviluppa in virtù di questa radicale rieducazione del cuore, in modo tale che essa, la nostra vita umana, si viene aprendo all'esperienza della familiarità domestica. Si vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Pane, il pane per indicare una mensa, per indicare il cibo, per indicare anche la bevanda, per indicare una casa, una famiglia, uno spazio domestico. Ed ecco la familiarità domestica sperimentata da chi è in grado di ammirare finalmente la gratuità del quotidiano. Questa è la fame? Un'altra fame? La fame che conduce l'esistenza umana, che viene rieducata nel cuore attraverso quell'ascolto di cui Gesù sta parlando, quell'ascolto che apre il nostro mondo interiore alla parola di Dio, perché Dio non è assente, perché Dio non è latitante, perché Dio non se n'è andato, perché Dio non si è dimenticato, perché Dio parla. Ebbene, è in questa relazione d'ascolto che il cuore umano diventa luogo di discernimento del nostro vissuto, in una prospettiva di, parlavo di una familiarità domestica, dove siamo sempre a casa, e siamo sempre a casa nella gratuità del quotidiano, siamo sempre a casa, siamo sempre a dimora, siamo sempre nel rifugio, diceva il Salmo 11, perché questa è una storia d'amore. Una storia d'amore che non è descritta in termini astratti e ideali, ma è una storia d'amore che passa attraverso la concretezza del quotidiano, della fame quotidiana, del pane quotidiano, della mensa quotidiana, del vissuto quotidiano, delle relazioni quotidiane e di quelle dimensioni domestiche per cui ciascuno di noi ha a che fare con i dati empirici della sua esistenza, dove tutto diventa trasparenza di una continua e gratuita rivelazione d'amore. Un'altra fame? Dopodiché c'è una seconda prova. E qui il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del Tempio. Se sei figlio di Dio, di nuovo, questa è l'ipotesi, se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, e adesso il tentatore cita il Salmo 91. I suoi angeli darà ordine a tuo riguardo ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede. Dunque, adesso, vedete, il tentatore dice a Gesù, vedi che la parola di Dio, in realtà, Gesù parlava di un ascolto, di quell'ascolto che diventa principio di tutto un nuovo processo di interpretazione delle cose, degli eventi, degli altri, del mondo, e inserimento nella dimora. E dunque, vedi che la parola di Dio ti lascia a te stesso. La parola di Dio ti confonde. La parola di Dio ti paralizza. Forse la parola di Dio ti uccide. In ogni caso, la parola di Dio ti rende povero, il Salmo 11 ce lo ricordava, lo sappiamo già da un po' di tempo. La parola di Dio ti rende povero, in ogni caso. E allora dice, vedi, buttati giù dagli spalti delle mura, buttati giù. E allora gli angeli ti porteranno. E, in realtà, qui attraverso questa scena richiamato un episodio nel libro dell'Esodo che segue quello che ricordavo poco prima, ricordavo il popolo affamato nel deserto, Esodo 16, Esodo 17 nel capitolo successivo, il popolo sfiduciato, il popolo depresso, il popolo avvilito, il popolo con le braccia cadute, il popolo minacciato dalla noia, la nausea, la scontentezza, le braccia cadute. Ricordate bene quell'episodio, Esodo 17, all'osi di Refidim. Ebbene, là dove, poi stando al testo, il popolo mise alla prova il Signore, è il popolo che mette alla prova il Signore, e si chiama Massà, e poi viene anche il nome di Meribah, che vuol dire contestazione, dove il popolo mise alla prova il Signore. E vedete che qui nel versetto 7, quando Gesù risponde, cita Esodo 17: non tentare il Signore tuo Dio, non mettere alla prova il Signore tuo Dio, e il richiamo a quell'episodio. Quando a Refidim, oppure Masse Meribah, come la località viene denominata successivamente, il popolo mise in dubbio: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Dubbio? Ecco, il dubbio di coloro che sono ormai stanchi. Il dubbio di coloro che nell'ascolto della parola adesso si rendono conto che non c'è veramente alternativa, che si diventa più poveri, sempre più poveri, e un certo risentimento, un certo scarto, anche se certi propositi erano stati chiariti, e anche se certe decisioni erano state prese, e anche se certi progetti erano stati formulati in maniera anche solenne, ma è proprio così. E se la parola ci rende poveri, noi siamo qui con le mani fiacche e impotenti, a Refidim non siamo preda di una stanchezza. Ma vedete che adesso viene sbugiardato da Gesù. È il tentatore che dice: guarda che tu nella tua stanchezza sei prigioniero di te stesso, e la parola che tu vorresti ascoltare semplicemente ti renderà sempre più fiacco, povero e inconcludente, e buttati giù. Ed ecco, c'è questa stanchezza che è propria di chi vorrebbe appartenere a se stesso, ma questa stanchezza, spiega Gesù, vedi, è la stanchezza di chi riesce solo a immaginare qualche soluzione angelica, qualche angelo che ci prenderà al volo quando precipitiamo nel vuoto. Ma c'è un'altra stanchezza, la stanchezza di chi davvero non appartiene a se stesso, dove il problema non è che Dio ci lascia a noi stessi, e così allora possiamo solo sperare che qualche angelo ci prenda al volo, e nel frattempo poi intanto cerchiamo di gestire le cose secondo i vecchi criteri dell'impietà, a cui bisogna comunque adeguarsi, eccetera eccetera, questo lo sappiamo. Ma c'è la stanchezza di chi davvero non appartiene a se stesso. E quando Mosè è stanco, tiene le braccia alzate, Esodo 17, stanchissimo, tant'è vero che non ce la fai, sono due che devono, che devono sostenere le braccia, perché le braccia devono rimanere alzate, ma lui è stanco. Ma è una stanchezza di chi non appartiene a se stesso. E vedete, questa non appartenenza a noi stessi non è il segno che Dio non si interessa di noi, è la dimostrazione del fatto che adesso dobbiamo vedercela tra di noi, anche se non ci sono angeli in attività perché i pompieri sono ritirati. È proprio questo non appartenere a noi stessi che diventa la premessa essenziale e necessaria per trovare dimora in una storia d'amore. Non tentare il Signore Dio tuo, non mettere alla prova, vedi? Che questa non appartenenza a noi stessi non dimostra che Dio ci ha abbandonati e non gli interessa niente. È proprio il punto di svolta necessario perché la nostra vocazione alla vita prenda finalmente la piega che la struttura come partecipazione a una storia d'amore. E allora c'è una terza tentazione, e arriviamo in fondo. Leggiamo che di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte alto. Adesso c'è un Horus, un monte alto. E gli mostrò tutti i regni del mondo con le loro gloria. E gli disse: tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai. Ma Gesù gli rispose: vattene Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo, a Lui solo rendi culto. Qui vedete, abbiamo a che fare ancora con un episodio, e altri episodi ancora potremmo citare, ma un episodio che tutti abbiamo certamente presente nella nostra memoria, Esodo capitolo 32. Tre tentazioni 16, 17, 32 Esodo Esodo 32 è l'episodio del vitello d'oro che mette direttamente in questione Mosè che sta sulla montagna, scende dalla montagna, il Signore dice guarda quello che succede, e là dove Mosè è alle prese con quella solitudine che gli impone come rimedio al fallimento del potere, gli impone o gli imporrebbe, vedi, rispetto a questo fallimento dell'amore, Esodo 32, dopo l'alleanza, il popolo che festeggia il vitello d'oro, qual è il rimedio? L'esercizio dei poteri che veramente contano nel mondo. Ecco, e vedete, il tentatore qui dice con chiarezza come stanno le cose. Vedi, è inutile che tu pensi a renderti disponibile, lo dice a Mosè, ma lo dice in realtà poi a tutti nel popolo e a ciascuno di noi per quel tanto di Mosè che c'è anche in noi. Renderti disponibile per mediare quella relazione con il santo e la condizione umana, c'è di mezzo la legge, c'è di mezzo l'alleanza, c'è di mezzo quello che sappiamo, ed ecco questa solitudine di Mosè che scende dalla montagna, e il ribollimento nell'animo di Mosè, un altro popolo, un'altra storia, un'altra gente, un'altra nazione, un'altra, ed ecco, non c'è rimedio al fallimento, bisogna adeguarsi a esercitare i poteri così come pesano e visibilmente e energicamente e in modo intransigente nelle cose del mondo. Tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi adorerai, dice il tentatore. E vedete, sta dicendo una cosa corretta, lui non sta parlando a vanvera. Sta parlando a ragion veduta. Vedi, nella tua solitudine tu incontri un fallimento macroscopico, doloroso, drammatico. Il rimedio è nell'esercizio del potere. Già. E in questo caso, vedete, siamo arrivati a un livello anche piuttosto elaborato nel discernimento dell'animo umano. Non è soltanto il giudizio del potere tanto per schiacciare il prossimo, ma il giudizio del potere perché nell'animo umano si sono accumulate incertezze, sconfitte, tentativi rimasti sterili, tutto un insieme di intrecci imbrogliati che le cose non sono andate come dovevano andare e guarda un po' anche con gentilità. L'unica soluzione è l'esercizio del potere. E il Signore adesso dice: c'è un'altra solitudine. C'è un'altra solitudine. Vedete che questo tra l'altro è anche la maniera di intervenire di Pietro quando Gesù parlerà per la prima volta della sua passione e morte. E nel capitolo 16, nel versetto 22, Gesù usa nel rapporto con Pietro queste stesse parole: vattene Satana, rimettiti al tuo posto Satana. Satana, tu sei Satana per me, rimettiti al tuo posto Satana. Sta scritto: adorerai il Signore Dio tuo, a Lui solo renderai, Lui solo servirai. Qui una citazione ancora una volta del Deuteronomio nel capitolo 6. C'è un'altra solitudine, vi stavo dicendo, che si sviluppa come servizio, qui la latria, il rendere culto, servire, un termine tecnico importante, un verbo che è proprio dell'attività liturgica nel linguaggio che traduce in greco la terminologia del testo ebraico. Dunque, rendere culto a Lui solo. Sembra un po' eccessivo quello che sto dicendo, ma insisto. Una solitudine che si sviluppa come servizio della solitudine di Dio, a Lui solo, la solitudine di Dio, laddove il cuore umano è a dimora per il fatto stesso che il segreto di Dio cerca la sua propria dimora in ogni cuore umano. Per come Dio cerca dimora nel nostro cuore umano, noi siamo in grado di constatare che la nostra solitudine trova dimora in Lui. In Lui. Vedete, è un'altra solitudine. Non quella che viene rilevata e opportunamente, genialmente, astutamente, logicamente dal tentatore, per cui guarda, se vuoi combinare qualcosa devi esercitare i poteri come si fa normalmente, comunemente, energicamente, nelle cose di questo mondo. E allora questo scenario, tutti i regni, la loro gloria e via di questo passo. Ebbene, adesso vedete quella solitudine che si apre come potenza di ospitalità illimitata, quella ospitalità che è nel segreto di Dio, il Figlio, è l'abbraccio dello Spirito di santità, è la parola che si è fatta carne, è l'effusione dello Spirito Santo, è il segreto di Dio. E dunque una ospitalità illimitata, ma questa ospitalità che si viene manifestando come prerogativa di quell'esperienza di solitudine che riguarda Mosè e quello che sarà poi il seguito della sua vicenda, ma che riguarda la nostra realtà umana, così come Gesù ci sta spiegando. Una ospitalità che fa del nostro cuore umano lo spazio in cui si manifesta con tutta la sua potenza, ma con tutta la sua dolcezza e delicatezza, quella potenza dello Spirito di Dio, che avvolge l'empietà, che discerne l'empietà, che purifica l'empietà, che converte l'empietà. Il Salmo 11, che leggevamo poco prima. E, rispetto a questa solitudine, così come ce ne parlava il tentatore, non c'è altro rimedio, se di rimedio si può parlare, comunque bisogna per forza stringere le leve del potere e cercare di gestirle nella maniera più risoluta e intransigente, e, con tutte le condizioni a cui si andrà incontro, ma che lui naturalmente qui non ritiene opportuno illustrare, ma non c'è bisogno per adesso di aspettare le conseguenze. Le conseguenze queste le conosciamo tutti, la storia umana è un scenario grandioso, spettacolare, dove tutte le pretese di esercitare il potere in modo tale da realizzare i progetti che dovrebbero garantire la conduzione positiva della storia umana, tutti quei progetti sono fatiscenti, sono corrosivi, sono devastanti, e poi man mano una ripresa, man mano un rilancio, man mano quella conferma circa la novità che nel cuore umano diventa lo spazio dell'ospitalità. E l'ospitalità che non ha veramente confini, ma in corrispondenza a quella sconfinata signoria, sovranità del Dio vivente che ci chiama a scoprire come siamo veramente a casa nel mondo, siamo veramente al nostro posto nella storia umana, c'è veramente un rifugio di cui abbiamo bisogno per vivere, perché l'avversario è sconfitto, l'avversario si ritira. Il segreto di Dio è la storia dell'amore realizzata nel cuore di Gesù, e così si realizza per noi tutti la storia del ritorno al giardino della vita. E allora fermiamoci qua.